Sentinelitalia.org presenta la diretta live con Danilo Tacchino nel gruppo Facebook della Sentinel. Innanzitutto benvenuto Danilo, è un piacere.
Grazie Luigi, grazie alla Fondazione Sentinel, sempre attiva e viva su questi argomenti dell'ultima frontiera, della nuova frontiera. Ormai è decenni che siete sempre presenti nello studio, nella ricerca e della spiegazione di questi fenomeni che ormai fanno parte della nostra, bene o male, fanno parte della nostra esistenza. Sì, anche chi li vuole andare alla fine si ritrova in qualche maniera, anche solo a livello sociale, ma ne parliamo, no? Quindi
certo. No, la particolarità, questo ci tengo a specificarlo, la particolarità della Sentinel è sempre stata quella della ricerca soprattutto delle fonti, che oggi più che mai con internet, no? E col web le fonti sono importanti rispetto a quello che è ricevere una notizia, un'informazione, perché vedo tante persone che in buona fede o anche in malafede, diciamo così, traggono da fonti, insomma, discutibili e anche fake news, chiamiamole così, e le divulgano come se fosse la verità assodata in tutto e per tutto. Ecco, noi ci teniamo a questo rispetto invece ad accreditare le fonti, a fare ragionamenti, certo, a 360 gradi, facendo anche nuove riflessioni, nuovi ragionamenti che ci portino a fare ulteriormente nuove domande. Questa è una prerogativa importante per noi. Rispetto a questo, adesso siamo in una situazione di difficoltà, però diciamo che la situazione è una situazione che ci vede periodicamente a fare anche convegni, a fare conferenze, rispetto alle quali anche tu, Danilo, in qualche occasione sei stato invitato, anzi, se non ricordo male, nel primo memorial Carlo Sabatino sei stato invitato al primo convegno proprio, Memorial Scienze Mistero.
Carlo, rimarrà sempre nei nostri cuori, un attimo, bisogna ricordarlo Carlo, perché Carlo Sabatino è stato un pioniere su queste tematiche, l'abbiamo conosciuto e tra cui io ho potuto conoscere anche te e tutta la Sentinel grazie a lui verso la fine degli anni 80, eravamo in quel periodo lì, e poi negli anni 90 ci eravamo ancora incontrati parecchie volte, era il periodo dei convegni, delle conferenze, sono andate avanti per oltre un decennio, quindi Carlo è sempre stato un pioniere sul tema degli UFO e ha sempre cercato di riflettere sulle nuove necessità di pensare anche alle tematiche extraterrestri, e aveva le sue idee, era anche un grande combattente da questo punto di vista, perché sappiamo che questa tematica ha sempre portato dei grossi conflitti a livello umano, no? Tra le persone, nella definizione del fenomeno stesso. Lui è sempre stato in prima linea, secondo me, non si è mai tirato indietro, e adesso Dio ce l'ha in gloria, ne saprà sicuramente più di noi, anche se non riesce a comunicarcelo, e probabilmente così deve essere. Il messaggio della vita è che ogni cosa ha il suo posto, ogni cosa ha il suo momento, e forse questo è già secondo me una grande indicazione, il fatto che non possiamo comunicare con ciò che è già passato, no? Proprio anche in persone che hanno sempre creduto in questa realtà, no? E quindi già abbiamo in qualche maniera un modo di riflettere su questo, no? Ogni cosa ha il suo tempo, perché la natura e la materia hanno i loro tempi, e il grande mistero della vita è questo, no?
Certo. Ma speriamo che questa situazione di difficoltà che ci vede tutti, insomma, un po' nelle ristrettezze delle nostre libertà, quanto prima possa vedere nuovamente organizzare un convegno e delle conferenze come è nostro solito fare, per portare, per divulgare, perché ci reputiamo promotori di iniziative e diamo spazio alle persone che riteniamo nell'ambito di questi studi credibili e che possono dare veramente un contributo alla ricerca rispetto a una tematica abbastanza complicata come quella dell'ufologia. Partendo da qua, però, dobbiamo partire, Danilo, rispetto alla tematica, no? Avevamo detto che partiamo proprio da un luogo particolare di Torino, che è il Monte Musinée, e rispetto a questo vedere un attimo le particolarità di questo luogo, questa montagna, no? Che nell'ambito del è sempre stato un archetipo la montagna dal punto di vista della persona, dell'uomo come luogo. Dicevamo, allora, sul Monte Musinée, Danilo, periodicamente nei decenni mi dicono che invece mi sento male, Danilo si sente bene, invece il mio audio si sente male. Anche l'altra volta è successo questo e a me sentono con delle interferenze, non riesco a capire, aggiustare questo problema, però
io continuo a sentirti bene,
però deve essere che c'è qualcosa che non va nell'ambito della linea e la mia voce si sente veramente male, mi dicono. Comunque, spazio comunque a Danilo, non tanto quanto a me, e io farò insomma domande, solleciti, ragionamenti, riflessioni. A Danilo, torniamo di nuovo a questa situazione, perché il Monte Musinée nell'arco dei decenni, se non delle centinaia di anni, è sempre stato un luogo particolare di manifestazioni di un certo livello che ha catturato l'attenzione di chi ha sempre vissuto nei dintorni del monte. Partiamo certo. Da qua, Danilo, e poi andiamo e sviluppiamo tutta la tematica.
Perché il Musinée, prima di tutto? Il Musinée è parlando di UFO fondamentalmente, però nella sua realtà più profonda, più ricca della logica della legge del mistero. Il Musinée, per quello che riguarda noi italiani del nord Italia, no? Del nord occidente italiano, e abbiamo avuto sempre l'attenzione di identificarlo, ma proprio per le sue caratteristiche, a un monte particolare. E poi ha fatto forza di queste sue particolarità anche un certo tipo di capacità informativa, no? Dagli anni 80 in poi sono usciti anche parecchi libri sul Musinée di vari giornalisti che l'hanno in qualche maniera lanciato in una logica comunicativa sul tema dei misteri e delle tematiche degli UFO e degli extraterrestri, che in qualche maniera l'ha assurdo a simbolo di un qualche cosa che comunque non è univoco, a mio avviso. E quindi c'è questo discorso anche da fare. Il monte, come dicevi giustamente tu prima è riferito, Luigi, è riferito a quel simbolismo classico del collegamento con la divinità, no? Con la spiritualità più alta. E da lì c'è tutto il discorso, come dicevamo, che ci porta a riflettere dall'inizio dell'avvento dell'uomo, no, in avanti, fino a tutte i suoi sviluppi. E il Musinée, essendo un monte, si può dire, particolare e vicino, il primo monte in cui finisce la pianura padana, la pianura piemontese, e inizia quindi la valle di Susa, è una valle importante del territorio del torinese, che arriva fino poi alle grandi ai grandi rilievi che ti portano poi a passare in Savoia, in Provenza, quindi verso la Francia. Però all'inizio della Valle di Susa abbiamo questo monte, 1150 metri, un monte abbastanza particolare, in cui il concetto dell'antropomorfismo è molto variegato, è molto sentito. È un monte a metà, se vogliamo, ma come tanti altri monti che ci possono essere. Ad esempio il Monte Bracco, che si trova vicino a Saluzzese, anche altri monti degli Appennini Liguri, oltretutto, tipo il Monte Fascio vicino a Genova, eccetera, che sono tutti monti che in realtà sono a metà tra collina e monte, no? Gli manca quel pezzo fondamentale che è il concetto dell'area rocciosa, dell'area innevata, no? Arriva soltanto a prima logica in cui esiste ancora una certa possibilità di crescita di una certa flora, no? E quindi abbastanza di metà altura, di metà altezza, diciamo così. E quindi queste colline, questi monti colline, chiamiamole così, già comunque è già un rilievo di un certo livello, il Musinè, 1150 metri, sicuramente c'è stato un certo tipo di rapporto già a livello preistorico in cui l'uomo ha potuto identificare la possibilità di avvicinarsi alla divinità, no? E quindi tutti i discorsi, anche quei bei discorsi romantici, anche a livello romantico, delle storie degli sciamani, delle aree sacre, e che comunque ha portato anche secondo una logica archeologica, e quindi non tanto visionaria, ma con una base di ricerca storica archeologica, a definire anche monti come il Musinè dei monti che potevano identificare delle cattedrali protestoriche, le cattedrali degli antichi, no? E su questa base abbiamo anche altri riferimenti, forse più conosciuti da un punto di vista tecnico-archeologico, come il Monte Beigua, il Monte Bego verso il ponente Ligure, verso Briga, verso Tenda, il Col di Tenda, eccetera, in cui erano trovati un mucchio di graffiti, no? Più di 40.000 graffiti nella Valle delle Meraviglie che identificavano un pochettino tutto un discorso della spiritualità e della ricerca del divino da parte dell'uomo preistorico. E anche il Musinè fa parte di questa logica. E nel territorio torinese, nel corso dei secoli, ha acquisito maggiore forza, partendo da varie interpretazioni, come si diceva, i sabba stregoneschi sulle sue pendici, il fatto che comunque si trova tra Caselette e Milanere, quindi in un'area abbastanza bassa ancora della Valle di Susa, proprio agli inizi della Valle di Susa, ancora molto vicino alla pianura. E quindi dalla sua altitudine, dai suoi 1150 metri, si vede molto bene tutta la pianura padana. Per arrivare fino al Musinè bisogna passare poi vicino a una chiesetta, la chiesetta di Sant'Abaco, in cui è stato costruito anche una specie di via Crucis. E vicino a questa chiesetta si diceva che purtroppo è scomparso. C'era un dipinto, tipo un affresco su una edicola di questa Via Crucis che va avanti per un bel po', fino a metà costa del monte, in cui sembrava che ci fosse la figura di un santo, e su questo santo, vicino al santo, sembrava ci fossero anche delle figure che ricordavano degli oggetti strani, piuttosto delle nuvole, o piuttosto quel vecchio discorso in cui in realtà l'interpretazione diciamolo chiaramente, di un UFO in una pittura premoderna, cioè prima del periodo moderno, quindi ancora nel periodo medievale o antico, in realtà poteva significare un'allegoria, no? Che collegava la figura del santo, la figura dell'interpretazione del quadro alla divinità, no? E questo è un altro discorso che era stato fatto, però molti avevano poi collegato, ci sono tante interpretazioni di tanti quadri di questo tipo, una per tutti che è la più conosciuta perché l'ha riportata in auge, l'ha ricordata ultimamente anche in un'ultima trasmissione di Freedom Giacobbo sulla famosa Madonna, come la chiamiamo noi, come la chiamo io, la famosa Madonnina dell'Ippi, che si trova un quadro della Madonna e Giovannino che si trova nella sala di Palazzo Vecchio Firenze, no? In cui si vede nettamente, forse sicuramente l'hai già visto, la conoscerai sicuramente, Luigi, sicuramente l'avrai già vista. Poi tutte le conferenze che sono state fatte, questa logica viene sempre fuori, questa figura viene sempre fuori, che è molto vicino alla Madonna, sul capo della Madonna, che chiaramente è il segno del legame con il cielo. Vi è una nitida presenza disegnata dall'autore di questo Lippi, che dovrebbe essere Lippi colui che ha fatto questo quadro, che si vede nitidamente la costruzione di un oggetto molto piccolo che però è tipo un'arca, tipo una nave, no? Con dei segni che sembrano che splenda, no? E questo è uno, non è l'unica, ma è una di quelle cose un po' particolari che ha portato a queste interpretazioni, come anche un altro quadro che si trova in una chiesa in Toscana, in cui sembra che ci siano, che in un affresco di una chiesa di Montalcino ci siano in un disegno del Dio Pantocratore. No, da una parte c'è Gesù, dall'altra parte c'è Dio, e in cui vi sia al centro una sfera che sembra qui spuntino delle antenne, sembra addirittura che possa ricordare un po' i primi satelliti artificiali mandati agli inizi degli anni 60, 50, 60, tipo lo Sputnik. Ma tutte queste cose, queste interpretazioni chiaramente sono, come vengono definite anche dai sociologi, una risemantizzazione di ciò che adesso conosciamo. Non sappiamo bene che cosa possa significare questa interpretazione. Le utilizziamo, le analizziamo quasi come prove probanti di quel valore che noi diamo alla possibilità che ci possano essere con noi o possono averci visitato degli esseri di altri mondi, no? Diciamo così, o degli altri che non fanno parte della nostra realtà sociale, della nostra conoscenza storica che ci ha portato alla nostra realtà sociale. Quindi il tema degli UFO è un tema molto complicato in cui ci mettiamo di tutto, però dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo realizzare semplicemente l'attenzione a questo tema come una finestra aperta sul mondo, in cui noi ormai siamo esseri del XXI secolo. Abbiamo capito che probabilmente non possiamo soltanto contare su noi stessi, anche sulla base delle cose che stiamo combinando al nostro piccolo pianeta Terra, piccolo pianeta periferico di una realtà estremamente infinita, no? E già, come dicevano, discorsi già ormai datati da un certo punto di vista, degli anni 80-90, di Rubbia o anche del noto astrofisico Nobel, appunto Rubbia, che diceva che effettivamente secondo lui non è un problema di esistenza di altri esseri, ma nell'universo infinito, ma più che altro è anche un problema di potersi trovare, di potersi parlare, del contatto più che altro. E quello lì è la difficoltà, no? Del tutto, il punto debole. Ed è proprio in questo punto debole che il concetto dell'ufologia ci sta, no? Perché effettivamente l'ufologia tende a verificare ciò che noi non conosciamo per quello che riguarda elementi che vengono dal cielo o da altre realtà in cui però non abbiamo la chiarezza della loro struttura, ed è probabilmente è una non identificazione oltretutto di noi stessi più che di un qualcosa dall'esterno, no? Quindi
allora, nel percorso praticamente dell'umanità, no? Perché qua sì, è un arco temporale sufficientemente lungo da fare dei ragionamenti rispetto ai quali le manifestazioni nel Monte Musinè, perché stiamo parlando del Musinè, ma le manifestazioni, diciamo, vicino a certi luoghi particolarmente, no, sensibili, chiamiamoli così, e venivano visti in maniera differente tra le varie culture che si avvicendavano in varie epoche storiche. Nell'ambito ufologico, il tradurre quella manifestazione nell'ambito ufologico possiamo dire che è recente dal punto di vista di dare un'interpretazione a quella manifestazione. Casomai nelle culture degli anni passati, negli anni, dei decenni, nelle centinaia di anni passati, in quelle culture casomai cercavano di dargli un altro tipo di interpretazione che era più vicino alle loro credenze sociali di quel momento. Ecco che siamo arrivati ad oggi, siamo arrivati nel momento in cui parte l'ufologia, diciamo tra virgolette, come termine moderna, dal 47 con l'avvistamento di Kenneth Arnold, e da lì invece gli diamo una connotazione ufologica a certe manifestazioni. Rispetto a questo poi si apre tutto quel ragionamento che dicevi tu, nell'ambito appunto di andare un po' oltre.
A livello biografico, la prima testimonianza che è riferita a un discorso di questo genere sugli UFO moderni, della nostra realtà moderna, è attorno agli anni 60, nel 12 luglio del 1960, che una famiglia di Mati vicino a Torino, quindi molto vicino anche all'area della Val di Susa, vede testimonia la presenza di un velivolo che sorvola la croce sopra la cima del monte. L'ho nominata apposta questa croce perché la croce del Musinè, e questa croce è stata fatta nel 1901 grazie all'intervento del parroco del tempo, Monsignor Pautasso, dei territori bassi del Musinè, di Caselette, eccetera, che fecero costruire questa croce con una duplice valenza, una croce alta più di 20 metri sopra la punta del Musinè, che è una punta abbastanza vivibile anche dell'essere umano. Quanta gente tutti anche d'estate corre, si fa il Musinè, come si suol dire, in un'ora e mezza dal piano, andare su i corridori, o quindi gli amanti del trekking veloce, eccetera, e quindi è una punta in cui ci si può soffermare anche a riposarsi un attimo, quindi non è la classica punta nevosa, no, delle montagne di grandissima altezza. E comunque questa croce, oltre che simboleggiare il concetto dello spirito cristiano che aleggia, no, all'intorno di essa, c'è anche una viene ricordata anche con una forte valenza storica, che si riporta alla famosa storia di Costantino, in hoc signo vinces, quando lui ebbe la battaglia contro Massenzio. Ebbene, voi sapete che a livello storico viene riferita alla battaglia di Ponte Milvio vicino a Roma, però c'è ancora dei dubbi su questo discorso, perché anche a livello di studi anche leggendari viene riportata anche vicino alla nostra realtà, la nostra realtà piemontese, no? I cosiddetti campi taurinati vicino a Rivoli, quelle zone lì, perché non si sa bene ancora dove questa battaglia si è proprio svolta, se a Ponte Milvio a Roma o se invece qui in Piemonte, in quanto effettivamente quel periodo storico Costantino e Massenzio si combatterono per il potere proprio e arrivarono fino anche all'area nord-occidentale dell'Italia, non soltanto a partire da Roma. Infatti c'è a livello storico Susa fu presa da Costantino, dove batté tutti gli uomini di Massenzio e la stessa Torino, sembra che avesse chiuso le porte ai soldati di Massenzio in fuga, in modo che Costantino potesse avere una vittoria assoluta. E comunque, prima di questa battaglia, sembra che il famoso In hoc signo vinces fosse stato detto proprio vicino al Musinè, perché lui proprio da quell'area lì avrebbe visto questa croce splendente in cielo, no? E quindi ecco il discorso da cui parte anche una logica ufologica, come la chiamiamo noi adesso, uomini del ventunesimo secolo, del ventesimo e ventunesimo secolo, ma anche secondo un forte concetto di legame tra la divinità e un qualcosa che lo fa vedere, che lo precede, lo identifica come simbolo, no? Che sia stata una croce luminosa, che sia stata qualcos'altro, da lì è scattato il meccanismo all'uomo di un'interpretazione che si avvicina, no? Al legame di un col desiderio altro di conoscere, oltre alla nostra realtà terrestre. Quindi è ritenuta una delle prime interpretazioni ufologiche anche, da molti ufologi che hanno fatto degli studi a livello proprio storico. Ma lo cito anch'io, c'è un capitolo che del mio libro, se posso anche soltanto definire UFO tra di noi, no? L'universo in Piemonte, un libro che ho scritto qualche anno fa, in cui identifico un po' tutti i fattori in cui l'essere la fenomenologia UFO, come dicevamo prima, a partire addirittura da una logica preistorica e protostorica che nulla ha a che fare col fatto che l'uomo possa già capire che cosa ha visto in un qualcosa che viene dal cielo, fino alla realizzazione nel corso dei suoi secoli per la crescita dell'umanità alla interpretazione migliore, diversa, sulla base delle conoscenze che acquisisce, sia quelle tecniche e tecnologiche, ma anche quelle spirituali, religiose, psicologiche, nell'interpretazione di un qualcosa, di una visione, di un elemento, di un fenomeno inspiegabile, altro che proviene dal cielo e che fa scaturire tutta una serie di riflessioni, diciamo, di punti di riferimento nell'analisi di questo discorso. E quindi anche il Musinè ha avuto tutti questi addentellati, questi collegamenti, fino ad arrivare a dire, quindi c'è questo legame tra storia vissuta normale e interpretazione diversa di questi fenomeni, anche perché poi per alcuni periodi, un decennio, attorno agli anni 70, il Musinè era abbastanza tabù, non si poteva raggiungere, perché era il periodo anche delle brigate rosse, di atti terroristici, e sembrava che tutta una serie di gruppi terroristici utilizzassero parte di questo monte, che era comunque non di facile raggiungimento, per nascondersi. E quindi il legame nel dire che potevano arrivare esserci dei fenomeni particolari e anche un po' inquietanti servivano anche per far sì che la gente non si avvicinasse troppo, no? Quindi c'è tutta una serie di situazioni che il Musinè ha acquisito nel corso dei decenni, anche del nostro periodo moderno, ha fatto sì che amplificasse il suo spirito legato al mistero, no? E quindi la sua misteriosità, una misteriosità che alla fine diventa promiscua tra ciò che era il concetto animico, quindi spirituale, della divinità, e un concetto invece legato a fenomeni forse non conosciuti, ma forse di stampo più tecnologico, più naturale, nel senso che sono fenomeni legati più alla non conoscenza ancora del fenomeno, perché la scienza deve ancora trovare la sua giusta spiegazione. E quindi è un monte a metà tra il passato e il futuro, tra la modernità e ciò che invece è stato il passato, con le sue credenze, con le sue paure e con le sue problematiche, nella conoscenza anche fondamentalmente della natura, che è il segno fondamentale di ciò che è lo spirito della conoscenza del mondo. E l'uomo deve capire. Noi abbiamo tre modi, no? Per vedere il mondo. In realtà adesso ne abbiamo uno solo, ma in realtà, come dicono sia i filosofi e anche alcuni archeologi, noi abbiamo avuto nel corso del nostro sviluppo vari modi di approcciarsi, vari modi per approcciarsi alla natura e quindi a ciò che ci circonda come conoscenza del mondo. E uno era quello legato alla magia. Ecco che il modo magia, che poi è stata chiaramente nel corso dei secoli, la magia è stata bistrattata e messa all'angolo, perché è stata anche interpretata male, ma la magia, quella cosiddetta, tra virgolette, la magia simpatica, che quella non è perché ride che gli piace ridere, che ci fa ridere, ma bensì perché è quella magia che si collega, simpatizza, si unisce alla conoscenza dello spirito, della natura, del mondo, delle cose vive, viventi, con l'essere umano che ne fa propria la natura magica di quelle cose che gli insegnano a vivere e a sopravvivere. E a capire, no? A partire dagli elementi dell'aria, il tuono, eccetera, dagli elementi della terra, le stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo forte discorso, che per arrivare poi alle religioni, che sono poi stato quel filtro di legame tra questa cosa della magia, che hanno poi le religioni, sono state loro che hanno nascosto e fuorviato e deviato la logica magica, così come la spiegavo, con un discorso più di potere. La religione acquisisce un potere. Noi qui nell'Occidente abbiamo avuto la religione cristiana, la religione cattolica, ma che comunque ha acquisito un potere che sa più dell'umano che del divino. E quindi e poi si è inquinata anche nelle realtà sociali in sviluppo, fino ad arrivare poi alla nostra modernità attuale, gli ultimi 2 secoli, fine 800, inizio 900, con l'avvento del positivismo e delle nuove scoperte dell'uomo, tecniche sociali, per cui siamo arrivati a una visione della scienza, no? Come ricerca dei fenomeni che possono fondamentali che possono essere riprodotti e che diventano fonte fondamentale della scoperta delle energie che fanno parte della nostra realtà terrestre e anche del nostro modo di poter utilizzarle, no? E questo è un po' il discorso. E quindi gli UFO si collegano, sono una linea che comunque sono sempre rimasti legati. Non si chiamavano UFO, prima l'abbiamo detto, Luigi.
Sì, no, è
Il
vero.
concetto di energia nato nel 47, ma la ricerca di ciò che viene dal cielo c'è sempre stata nella protostoria, c'è sempre stata nel Medioevo, c'è sempre con le prime ricerche astrologiche e astronomiche, poi subito dopo, perché poi l'astrologia è figlia, pardon, è madre dell'astronomia, matrigna chiamiamola, se molti, molti non l'accettano nella sua visione, però è la matrigna dell'astronomia. E quindi questo bisogno di guardare lassù, e di cercare sempre la possibilità di capire cosa ce l'ha, è sempre stato forte nell'uomo, anche se forse l'altro
Danilo, faccio un appunto un attimo rispetto, perché siccome stiamo usando spesso adesso la parola UFO, per le persone che ci sentono e che ci stanno vedendo in streaming, allora è bene ricordare che la parola UFO non significa astronave extraterrestre, cioè la parola UFO significa nel suo acronimo, ovvero oggetto volante non identificato oppure una manifestazione aerea non identificata, per quanto riguarda appunto il Monte Musinè, come così come in altre parti d'Italia e del mondo anche, le manifestazioni luminose vicino a catene montuose ci sono sempre state. Ecco che qua comunque la parola UFO è vera nel suo senso, vero nel termine, in quanto non riusciamo a dare una interpretazione reale di quello che stiamo vedendo, e si usa giustamente la parola UFO. Dico questo perché molte volte ormai è diventato proprio nell'opinione collettiva proprio. Quando si sente la parola UFO, tradurla subito come una manifestazione extraterrestre, una manifestazione di astronave extraterrestre. Non mi spiace deludere quelle persone che quando sentono la parola UFO la identificano subito con una presenza extraterrestre, in realtà non è così. In realtà
Era interessante, è vero. Interessante anche quel discorso che facevamo prima fuori trasmissione sul legame di una visione più planetaria che non cosmica, no? Che era interessante anche quel discorso, che si lega di più allo sviluppo del nostro spazio cosmico, prettamente detto, legato al nostro piccolo sistema solare, no? È bella questa cosa anche doverla spiegare, secondo me, perché dimostra una cosa che non è per nulla secondaria, dicendo che, come dicevamo fuori trasmissione, che il pianeta Marte in tempi immemori, no? E uso apposta questa parola immemori per dare più forza alla logica del discorso, poteva essere in qualche maniera abitato, perché è simile alla Terra, così come anche Venere. Ci sono nuovi studi che stanno facendo vari scienziati su questo discorso, che sia Marte che Venere in tempi immemori, quindi che possono non avere la possibilità di avere un senso temporale che noi possiamo definire in maniera così lineare, per quello che possiamo definire noi come sviluppo del tempo, possano aver avuto una forma, delle possibilità per ospitare la vita, e che quindi questa vita in qualche maniera si è sviluppata e poi si è spostata, si è trasformata fino ad arrivare alla realtà attuale del nostro pianeta Terra. Quindi, in tempi immemori, lo ripeto, possono esserci state tanti cambiamenti, tante trasformazioni, anche di una storia che non è mai giunta a noi, no? E quindi questo è un altro discorso importante che ci lega anche alla possibilità che noi siamo i figli delle stelle, da un certo punto di vista. Tanti libri negli anni 70-80 ne parlavano di questa cosa, che noi abbiamo comunque acquisito in noi non soltanto uno sviluppo legato alla nostra terra, ma un qualcosa che viene dall'esterno. Perché nella logica di dire che ogni pianeta autoctono, sicuramente ce ne possono essere tantissimi come la Terra, che ospitano una certa forma di vita, che è però legata a una sua forma autoctona. Cioè, noi, per far capire meglio questo discorso, noi siamo gli unici esseri senzienti con una certa capacità di sviluppo mentale, cui abbiamo comunque, perdonami questo termine, mi viene così d'amblè, incrostato la terra della nostra presenza, e perché siamo anche riusciti, anche trasformarla in qualche maniera, perché siamo riusciti a trasformare la materia in qualche maniera, a livello tecnologico, ma anche a livello mentale. Cosa che gli altri nostri compagni di viaggio sulla Terra, gli altri animali, non fanno, lo fanno in maniera minore, no? A partire dagli altri animali vertebrati a sangue caldo come noi, fino ad arrivare agli invertebrati, che sono sempre più lontani dalla nostra visione di intelligenza. E quindi cosa vuol dire? Che noi siamo stati gli unici che siamo riusciti a trovare una strada per evolverci, o ci ha aiutato qualcuno, come alcuni studiosi tipo Biglino, tipo le teorie di Sitchin, hanno indicato sempre sul legame dello sviluppo dell'analisi del concetto ufologico, no? E quindi extra o cripeologico, come era definito gli UFO nei tempi antichi, da Clipeus, no? Da scudo, eccetera. E quindi questo è un altro discorso. Come vedi, il cane che si morde la coda, o se ne morda tutte e due, anche se ne è una sola, perché puoi girare da una parte o anche dall'altra. E quindi è veramente affascinante capire, non capire, che forse non riusciremo mai ad arrivarci, ma tentare di riflettere, no, su queste cose, perché comunque ci portano a dire, anche se qualcuno dice, ma è una roba talmente lontana, gli UFO ci stanno in qualche maniera, ce l'abbiamo sulla testa come spada di Damocle. No, nel senso che non abbiamo solo delle riflessioni esteriori, sì, dei rapporti di seconda mano, dei bei film che ce le identificano, ma poi nella nostra realtà fattuale non li abbiamo ancora visti. Sì, però questo non significa che prima o poi non dovremmo renderne conto, se non le nostre generazioni, quelle che verranno dopo. Quindi la capacità di avere la mente aperta, no? E no, è questo, come ti dicevo prima, il nuovo concetto dello sviluppo, adesso non mi viene la parola, dello sviluppo della Terra, che non è, che quindi l'uomo si rende conto di non essere, di poter non essere appunto solo nell'universo, ed avere quindi questa possibilità nella sua visione di andare oltre e di non essere chiuso in se stesso e di pensare solo a lui, no? E di ritenersi il detentore dell'assolutismo della vita intelligente, no? Avere questa capacità
Danilo, non
di.
so se mi hai risposto alla domanda che Silvia pone, poi dovrebbe essere un po' più chiara perché lei dice c'è una sorta dunque di legame ateo tra UFO ed esseri umani.
La parola chiave, il legame ateo.
La vedo differente, cioè io la vedo invece non c'è un rapporto ateo perché l'ateismo, a parte che va messo sempre tra virgolette, perché dal mio punto di vista nessuno è ateo, perché anche lo stesso ateo, se è un vero ateo, va alla ricerca di un qualcosa, perché se non si pone delle domande l'ateo.
Ma appunto, io non ce la vedo neanche nella logica spirituale, ma questo è un punto molto, molto delicato e molto importante. Io l'ho appena sorvolato prima, quando parlavo del passaggio tra la magia, le religioni e la scienza, no? Le tre visioni del mondo. Ed è proprio lì il concetto, la spiritualità dove nasce? La magia c'era la spiritualità, nelle religioni c'è la spiritualità e nella scienza. Ecco il discorso. Per molti dicono che nella scienza non c'è la spiritualità, ma chi lo dice? Quindi non è tanto un rapporto della logica di non conoscenza, di ateismo sulla visione del divino, dello spirituale, ma bensì della ricerca della vita e del suo sviluppo, no? E questa è la magia del nostro incedere, della nostra forma essenziale, di essere i senzienti che crescono. E se nell'immagine, nell'immaginario del concetto ufologico ci sono questi altri esseri che ne sanno più di noi e che però per mille motivi, lo diceva anche Rubbia nel 1986 quando aveva avuto il premio Nobel, avevano anche intervistato sugli UFO, diceva che a lui non interessava il fatto se esistevano o meno altre vite nel cosmo, anzi era propenso a crederci che sicuramente da un punto di vista statistico, dalla grandezza del cosmo, non possiamo essere gli unici che detengono un certo tipo di vita intelligente, ma nello sviluppo di queste possibili civiltà che noi non conosceremo mai, forse, il problema sta proprio nel punto di approccio, di capirsi tra una civiltà e l'altra, che magari quando una civiltà è appena nata e sta facendo la sua crescita, l'altra è già in uno sviluppo molto, molto avanzato. Si accorge di questa civiltà che sta nascendo, gli manda dei segnali, ma la civiltà che sta nascendo non è in grado di interpretarla. E quando è in grado di interpretare questi segnali, in qualche maniera l'altra civiltà è già cambiata, è già in una fase di decadenza e non si potranno collegare mai, anche per un discorso spazio-tempo, milioni di anni luce per giungere a una delle stelle più vicine, no? Per quello che riguarda la nostra tecnologia, eccetera. Se rimaniamo in una logica scientifica, e che comunque dobbiamo dire in tutta onestà, non è neanche quello che ci interessa più di tanto, perché poi se dovesse esserci un contatto di qualsiasi tipo, deve essere un contatto che è cosciente da parte dell'umanità, no? Del suo legame con l'universo. E noi siamo anche
Su
in
questo
una situazione in cui stiamo crescendo.
Danilo, su questo punto mi viene in mente, sicuramente ti verrà in mente adesso quando ne parlerò, una nota serie televisiva che poi ha fatto scaturire anche dei bei film di fantascienza come Star Trek. Allora, i sceneggiatori non sono mai digiuni della materia, ma si informano anche con informatori autorevoli di quel tipo di sceneggiatura che stanno affrontando. Mi ricordo il film, se non ricordo male, appunto, Primo Contatto, e il contatto è avvenuto solo nel momento in cui i terrestri avevano raggiunto sia dal punto di vista globale una capacità politica di federazione degli stati mondiali uniti, e sia dal punto di vista tecnologico che avevano raggiunto la famosa velocità warp, ovvero
Il raggio di curvatura, come veniva chiamato.
dello spazio. Ecco che da quel momento lì, allora, si sono avvicinati, per la serie televisiva, meno male che si sono avvicinati i vulcaniani, diciamo, no? Che erano quelli pensi alla diplomazia.
Parvenza molto simile a Venere piuttosto che a Marte, no? Come popolazione, no? Io non so.
Klingon, perché se si erano avvicinati i Klingon, io dico che la serie televisiva finiva perché i Klingon avevano caratteristiche differenti da quelle vulcaniane, almeno all'inizio della serie televisiva. Ma il punto è questa situazione rispetto alla quale quanta strada ancora dovrà fare l'umanità terrestre per poter veramente avere un contatto con altri esseri rispetto ai quali si possa veramente stringersi la mano e andare e camminare insieme, perché ad oggi veramente l'umanità terrestre assolutamente non è
Luigi, ma
pronta.
tu pensa alla bellezza, io rimango stupito quando parliamo di film, di fantascienza in cui siamo inondati di queste tematiche che collegano in maniera forte e importante il tema dell'extraterrestre. Rimango affascinato, ma tu dici da che punto di vista? Dal punto di vista delle capacità nostre, dei registi, degli scrittori, di aver interpretato, inventato l'extraterrestre, ma in una maniera che sembra incredibile. Si collega al vecchio discorso della fantascienza in qualche maniera premonitrice, no? Che ti porta a pensare a ciò che succederà, no? È il discorso di Jules Verne, classico discorso, è ritenuto il
Esatto.
padre della fantascienza perché si è
È da lì
portato
la
prima di 80
fantascienza.
anni, 50 anni, lui aveva già inventato il razzo, aveva già inventato il pensiero del razzo, il pensiero del sottomarino, 20.000 leghe sottomarine. E quindi siamo andati di questa magnificenza di extraterrestri, sia buoni che meno buoni. È una roba che secondo me ci fa pensare, a me affascina tantissimo, che allora mi porta a pensare che sicuramente ci stiamo avvicinando. Sono più pro che contro, sono più verso un credere con le mani, come dire, sempre ben avanti, che non essere uno scettico ad oltranza, nel dire ma sono tutte balle, scusate il termine, che l'uomo si è fatto per trovare una via nel suo credere nella vita, perché è nella vita dove andrà a finire, come è stato creato. Quindi tutto sommato, secondo me, è un insieme di cose. Il concetto poi, come dicevamo prima, tra il divino e lo scientifico, secondo me, si dovranno incontrare. Io non sono tanto dell'idea che c'è stato un disegno divino per cui la vita e l'intelligenza siano ben controllati da una divinità che sa tutto e può tutto. Io credo che è scattato qualcosa che non sapremo mai cosa sia scattato, che ha portato a uno sviluppo molto grande, infinito, complesso della vita. Ma questa vita, nel suo sviluppo, può crescere in tante maniere a seconda dell'esperienza che fa. E quindi è come una pianta che può crescere, diventare una quercia o rimanere uno stelo d'erba sulla base delle sue possibilità e della sua struttura. E quindi anche il concetto di intelligenza e di ricerca della conoscenza non avrà mai fine, secondo me, ed è una cosa immensa. E quindi noi stiamo cercando almeno di capire le radici pratiche fondamentali del nostro essere in questa realtà e in questo mondo, ed è affascinante. E quindi anche tutto questo bombardamento mediatico che ultimamente stiamo avendo, secondo me, comporta anche questo. E quindi è un tema fondamentale, anche se sembra che sa, anche se è indiretto sulla nostra realtà di vita. Questo è un tema a cui che ritengo dobbiamo riflettere ancora molto.
C'è un'altra domanda, sempre Silvia mi pare che la ponga, quindi si considerano gli UFO in noi? Allora, ripeto,
Dicevamo prima siamo figli delle stelle.
nel senso che, appunto, come diceva Danilo, siamo poi tutti figli delle stelle, in realtà è così, anche dal punto di vista scientifico, se uno si lega al processo della panspermia, no, a livello planetario, siamo veramente figli delle stelle. La panspermia non è altro che quell'evento astronomico rispetto al quale una cometa passando vicino a un pianeta o addirittura colpendo il pianeta stesso rilascia tutti quegli elementi basilari fondamentali della vita per fare in modo che si accenda quel processo vitale che dia luogo a essere prima unicellulari, poi pluricellulari, fino ad arrivare poi a noi. Con questo non voglio, e personalmente non appoggio la teoria di Darwin, perché come teoria è e teoria rimane, anzi, più che teoria io direi che è un'ipotesi, perché la teoria deve essere basata poi su tutta una serie di calcoli e di prove già conclamate a livello scientifico. L'ipotesi darwiniana non la ritengo logicamente plausibile, in quanto non ci sono state passaggi, e infatti il famoso anello mancante ancora oggi si deve trovare, ancora oggi quell'anello manca, quell'anello che comunque per chi è dentro la materia ancora oggi lo stiamo cercando come il sacro Graal, diciamo, di quello che è avvenuto veramente nell'ambito del far sì che l'ominide sia diventato poi Homo sapiens e Homo tecnologico come siamo noi oggi.
Esatto, l'aggiunta di quella clonazione che ci porta a dire che anche noi abbiamo del divino, abbiamo insufflato nella nostra realtà primigenia un seme del divino, che per alcuni studiosi della materia dell'estraterrestre sulla Terra antica, e nasce su questa logica, dicevamo prima, sitchiniana di Sitchin, o anche Biglino stesso nella sua reinterpretazione della Bibbia, in cui esseri più con altre esperienze rispetto a noi hanno in qualche maniera fatto esperimenti sull'uomo autoctono del tempo per utilizzarlo in qualche maniera, ma comunque nella sua utilizzazione l'hanno anche fatto crescere da un punto di vista mentale dell'intelligenza. Questa è un'altra interpretazione, è affascinante, anche se è in una situazione di grande conflitto, no? Tra la realtà nella sua interpretazione. Io infatti non la interpreterei neanche, ne prenderei solo atto, come è quel discorso che comunque noi siamo aperti nella finestra del mondo. Possiamo essere figli delle stelle anche per questo motivo, potremmo anche essere stati aiutati a diventare un pochettino più intelligenti rispetto agli altri animali, forme di vita che sono autoctoni nella nostra realtà planetaria, del pianeta Terra, ma alla fine della fiera siamo sempre ancora alla ricerca del vero spunto e del motivo per cui noi stiamo crescendo, che riusciamo a capire certe cose, essere coscienti della realtà che ci circonda, addirittura in certi casi cambiarla anche per quel piccola realtà della nostra pianeta.
Un'altra domanda arriva da Giuseppe, che dice: le civiltà extraterrestri potrebbero aver visitato il nostro pianeta Terra, possono aver influenzato l'uomo a creare gli dèi credendoli loro stessi un dio? È una domanda interessante, e penso che abbia anche centrato uno dei temi fondamentali della storia dell'umanità. No? Ora, io voglio fare un appunto, e ci tengo sempre a farlo come appunto quando si parla di extraterrestri, perché trovo questa visione extraterrestre, a livello, ragionando in maniera logica, la trovo ben lontano da un altro tipo di ragionamento che lo ritengo più plausibile, che quello che, visto e considerato che l'umanità e la Terra stessa ha sulle spalle centinaia e centinaia di milioni e qualche miliardo di anni la Terra, perché pensare a civiltà extraterrestri? È più plausibile pensare che nell'arco temporale della vita della Terra ci siano state su questo pianeta, o quantomeno sul sistema planetario, parlava di Marte, che poteva essere abitabile, perché prove ad oggi sostenute dalla scienza, sia anche per quanto riguarda Venere ultimamente, sembrerebbe che potessero essere abitabili. Allora è più plausibile pensare che civiltà sono cresciute, sono venute avanti, hanno avuto la loro evoluzione e, arrivando a un certo tipo di tecnologia molto molto avanzata, o poi ad un certo momento si sono visti invece giungere da qualche catastrofe planetaria che li ha visti regredire dal punto di vista proprio demografico, facendoli quasi decimare sul pianeta. La tecnologia è rimasta,
vero. Ma poi il numero... Le leggende, è da lì che nascono tutte le leggende.
Ecco che finisco, Danilo, per la domanda di Giuseppe. Ecco perché se oggi faccio anche un ragionamento su quello si citava prima switching rispetto a traduzioni che potevano essere letterari o meno su determinati testi sumerici. Beh, quando si parla di esseri venuti dal cielo e di esseri venuti dalle stelle, faccio sempre questo esempio, ma se io oggi prendo un elicottero di giorno e vado verso una tribù dell'Amazzonia, e loro cosa e come interpreteranno questa mia venuta? La interpreteranno come sono un essere venuto dal cielo. Se arrivo di notte con le stelle mi diranno è arrivato un essere venuto dalle stelle. Ma non è detto che io sia extraterrestre. Abitiamo sullo stesso pianeta, in realtà uno dei due è visto, qua sì che ci sta la parola, e anche qua vorrei specificare ancora i termini, la differenza tra parola alieno e extraterrestre. Perché la parola sì, a quel momento io sono un alieno, perché sono un alieno perché io sto arrivando e sono al di fuori di quel contesto sociale. Perciò sono un alieno. Sono, certo che sono, ma non sono un extraterrestre, sono un alieno.
Secondo il concetto di alterità, un altro, sei un'altra cosa da quello che io mi aspetto, che non ho riferimenti per identificarlo, e quindi sei un alieno, è quello il discorso. Il concetto di alterità è un concetto molto
mitologico. Per rispondere a Giuseppe, ecco che si dà la connotazione a quell'evento rispetto anche ad aver usato una tecnologia inimmaginabile per quella tribù, mi vedono come un dio, deificano l'evento e vedono...
Stavo cercando di dire tutti i discorsi legati ad esempio alla leggenda di Atlantide. Ecco Atlantide, quella cosa che è rimasta sempre lì, no? Nell'antichità, a metà, no? Tra la realtà di un qualcosa di vero e di qualcosa di inventato, che però già gli antichi si ponevano la domanda. Quindi la leggenda di Atlantide è quel discorso che nasce, secondo me, anche in periodi immemori. E ritorno alla parola che dicevo prima, quando parlavo di tempi immemori, è proprio lì. Non siamo in grado di sapere cosa è successo dal momento che è iniziata lo sviluppo del cosmo, addirittura, e della vita. E magari chissà quante altre vite, realtà come le nostre planetarie, ci sono passate prima che arrivasse la struttura della Terra così come la conosciamo noi adesso. E magari non è vero che sia tutto lineare, come giustamente dicevi te. Molte civiltà possono essere nate, sparite, e senza che ci sia rimasto nulla. Però fino a un certo punto quel nulla in qualche maniera ci ha lanciati in una nuova visione della vita. Non sappiamo cosa è successo, ma noi ci siamo. E quindi magari noi siamo figli di quelle realtà che in qualche maniera sono scomparse e non siamo in grado di dare assolutamente una risposta di nessun tipo, no? Come dicevi, me lo dicevi te prima, anche quando parlavamo fuori il programma, dicevi la natura si riprende tutto in poco tempo, per modo di dire. Cioè i nostri 3.000 anni di storia sono un battito di ciglio rispetto allo sviluppo strutturale del cosmo, no? E quindi anche della Terra e del suo sviluppo. E quindi cosa vuoi che siano? Se ne passano 100.000, se ne passano 1.000.000, tutto quello che è stato costruito in quei 3.000 anni può sparire e riconvertirsi. perché la materia si riconverte, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, ma non solo nel concetto di Lavoisier, nel senso tecnico del termine, ma nel senso spirituale. Noi siamo sempre in divenire e la nostra trasformazione è una trasformazione che conta sulla base di quello che la materia ha fatto prima, no? Sia nel pensiero e sia nella sua struttura. Ed è questo uno dei più grandi misteri della vita, no? Ed è questo. Bene, Luigi.
Se ci sono altre domande, noi siamo sempre pronti a riceverle.
Sì, altrimenti poi ritorniamo da dove siamo partiti. Come simbolo, non dico che sia una porta, uno Stargate, il Musinè. Ma comunque è uno Stargate simbolico nella sua visione più ampia del termine, come tutti quei monti, quelle montagne che in qualche maniera, anche come dicevamo prima, che ne abbiamo accennato nei film di fantascienza, eccetera, sono state utilizzate, il famoso Rock del Diavolo, come si chiamava, il Monte del Diavolo del Wyoming. Degli antichi indiani d'America, forse erano gli Apache, non voglio dire una stupidaggine, utilizzato comunque da Spielberg, no? In incontri vigilati del terzo tipo, no? È stata proprio
Sì,
la classica
bellissimo.
analisi di riferimento, no? Certo, e anche perché è fondamentale anche questo discorso, non solo del simbolismo del monte come legame verso, no, il discorso filosofico, legame verso il cielo, ma quanto poi anche tutto quello che si è costruito attorno al monte stesso, no? Quindi il discorso che, ad esempio, si era detto che il Musinè era comunque un monte pieno di leggende anche legate a tesori nascosti all'interno del suo ventre. E che all'interno del suo ventre ci fossero anche, sempre su quella logica della terra cava, anche che qualcuno dice che c'è un altro mondo all'interno della terra, e che magari si può collegare anche al discorso che facevi te, che il discorso poi dello sviluppo della vita, della civiltà, non deve essere vista solo dall'alto, ma anche dal di sotto, dall'interno, magari per questi sviluppi che ci sono stati nel corso dei tempi immemori. Perdonatemi sempre questo mio. Mia interpretazione è che comunque all'interno di queste cavità e quindi anche all'interno del Musinè ci siano degli enormi antri utilizzati anche da questi ipotetici velivoli alieni, più o meno alieni, come basi interne, no? Come basi di raggiungimento della terra e poi di spostamento. Chiaramente non è mai stato trovato nulla che io sappia. E quindi però sono interpretazioni che sono state date, no? Che sono state rese anche pubbliche, nel bene e nel male. Quindi non siamo neanche in grado di dire che siano vere o false, perché poi il discorso di avere delle basi interne possiamo chiedere a dei geologi, ma fondamentalmente il fatto di avere la possibilità di entrare all'interno di un monte con le nostre conoscenze tecniche, tecnologiche, sono state fatte. Pensa ad esempio a tutte le aree, anche dalle nostre parti, il Melogno vicino in Liguria, che aveva una base segreta nucleare, no? Che adesso è stata smantellata in qualche maniera, ma anche lì si dice si può raggiungere, certo. E quella lì è comunque un'area in cui ci sono lì i locali, i posti. Per il Musinè, che io sappia, antri studiati a fondo non sono in grado di essere sicuro di potertelo dire assolutamente, anche se sia nelle leggende e sia nelle interpretazioni comuni, questi antri vengono spesso presentati, no? nelle varie interpretazioni, sia come dicevo prima, sia nelle leggende storiche e sia nelle interpretazioni di fenomeni aerei anomali, no? Però boh, non saprei dirti, beh, allora domani andiamo lì, andiamo a vedere questi antri che effettivamente ci sono. Non ho mai sentito nessuno e nessuno non mi ci ha mai portato. Anche persone che il
Sì,
mulinello conoscono bene, no?
Danilo,
Quindi
poi
allora,
si va nel campo delle basi militari segrete in quanto tali, essendo appunto
ma
segrete
non mi sembra, però, non mi sembra che il
e
Musinè, non mi sembra che il Musinè abbia le caratteristiche per contenerle queste basi, no? Ad esempio, se vai sul Melogna, dicevo prima, la vedi. Al
Non mi stavo riferendo a Gudiné, mi stavo riferendo
generale, sì. Ah,
ad altre
sì. In
cose. In modo, negli Stati Uniti
generale,
c'è
sì.
solo la base del controllo aereo militare del NORAD, è sotto una montagna a prova
Sì,
di.
chiaro, chiaro, chiaro. Ma lì ci puoi arrivare ed è lì, no? E la trovi. Poi anche se la smantellassero, per modo di dire, ce l'hai. La trovi, in poche parole, qualcosa vedi sempre. Sul Musinè io ci sono andato qualche volta, 5-6 volte nella mia vita torinese, ma ti devo dire che non mi sembra un monte che possa contenere degli antri così, così, o almeno io non l'ho assolutamente visto. Non ci sono vabbè che se dice una base segreta nascondono bene gli ingressi, però non mi sembra neanche che ci possano essere degli elementi che possano ipotizzare, no? Una cosa del genere. È una mia idea. È una
Anche
mia idea.
lì, Danilo, andando per logica, se una civiltà molto più avanzata della nostra che vive qua sulla Terra insieme a noi, io credo che con le conoscenze tecnologiche avanzate che ha, rispetto anche alla vastità della insomma, io direi andare a formare una base in un oceano, che
Ah, quello è anche
l'oceano
vero. Io ero
va più
dimenticato di questo altro elemento, che è quello della
avvicinato.
tecnologia. Noi possiamo basarci sulla nostra tecnologia, però se parliamo di un'altra tecnologia che non conosciamo, tutto è possibile, è verissimo. È
Tecnologia.
verissimo.
Io non vado a farmi una base dentro una montagna, la faccio veramente in un luogo inaccessibile e sapendo che ancora il 90% di tutto l'oceano è ancora inesplorato da parte dell'uomo, è ancora inesplorato. Ecco che andrò a fare una base lì dove sono sicuro che non nella tranquillità posso agire in maniera indisturbata.
È vero,
No.
si è parlato anche di queste, ma forse.
Esisti, sappiamo bene gli avvistamenti che ci sono stati negli oceani e tutto quanto. C'è una casistica anche degli USO, ovvero di oggetti
È
sottomarini non
possibile, è
identificati.
possibile. Se diamo a questi ipotetici velivoli delle possibilità incredibili come tecnologia, anche solo sul nostro Mar Ligure, che ho letto che il punto più profondo è 5.000 metri nel Mar Ligure, quindi non andiamo nell'oceano, stiamo nel nostro mare Nostrum, vicino alla Grecia, da quelle parti lì, però noi già arrivare a 5.000 metri, a 5 km di profondità, anche se abbiamo il battiscafo, non è che sia una cosa, non è che sia una passeggiata. Magari questi esseri hanno invece dei velivoli o dei sistemi per cui per loro arrivare a quelle profondità lì è come dire, è un gioco da ragazzi. Chi lo sa? Chi lo sa? È possibile, sempre rimanendo nel concetto dell'ipotetico. È vero.
Sicuramente stiamo andando verso le ipotesi proprio di quello tornando, è bello questo collegamento da fare dal punto di vista sociale anche, no Danilo?
Certo.
Che piaccia o non piaccia anche, insomma, a quella
parte... Con una visione più ottimista che pessimista, siamo ottimisti, no? Andiamo avanti, ma il nostro ottimismo chiaramente in questi discorsi è un ottimismo che ha una tolleranza infinita. Noi non ci saremmo più, chissà le nostre altre generazioni se potranno poi dire che quello in cui ragionavano gli uomini del XX secolo e degli inizi del XXI secolo erano in realtà delle cose che poi sono ormai sono addirittura superate, no? E ritorniamo al discorso che facevi tu anche nei film di fantascienza, no? Da Star Trek in poi c'è un mucchio di altri film, no? Che veramente, ma è quello che dicevo, che io sono, rimango affascinato da questa capacità dell'uomo, almeno dal punto di vista della fantasia e del pensiero, di andare oltre, che non è poi tanto una fantasia buttata lì, non è una fantasia a mo' di chiave dei pentellati che si possono legare appunto a un concetto tecnologico, sia scientifico ma anche spirituale, in continua evoluzione. Questo è importante.
Perché la fantascienza del passato, Danilo, è la scienza di oggi, eh?
Sì, direi proprio di sì. Jules Verne è stato il precursore di questo.
Anche gli scettici a priori, i fondamentalisti scettici, come li chiamo io, dovrebbero avere quel minimo di ragionamento che possa vedere un attimo, fare uno sguardo al passato, di vedere quello che era la fantascienza che si è tramutata nel tempo in scienza di oggi. Tant'è vero, tornando al discorso della situazione di eventuali civiltà evolute in altri pianeti, sono notizie periodiche che arrivano dal mondo scientifico astronomico, che gli esopianeti ne stanno scoprendo uno quasi alla settimana di esopianeti. Questo sì. Fa capire bene quelle che sono le possibilità ulteriori di vita nel cosmo. Poi c'è la questione, è vero, la questione della distanza, la questione di come raggiungere, no, e di come percorrere queste distanze che sono enormi, ma che comunque oggi il fatto di dire che siamo gli unici esseri viventi nel cosmo, questo possiamo dirlo benissimo, che non è assolutamente così. Va bene. Tanto dico alle persone che ci stanno seguendo che tutta questa chiacchierata che abbiamo fatto con Danilo poi verrà messa online nel nostro canale YouTube della Sentinel. Farò il montaggio, cercherò di migliorare l'audio, che appunto è sempre il punto dolente di queste dirette, ma si troveranno poi nel nostro canale YouTube, così come altri articoli, altri video, altre conferenze fatte nel passato si possono trovare nel nostro sito internet sentinelitalia.org. Se volete frequentare il nostro gruppo Sentinel su Facebook, così come la pagina dedicata alla Sentinel sempre su Facebook, non fate altro che iscrivervi sia sul canale YouTube che sul canale Facebook, che man mano poi verrete aggiornati di tutte le iniziative, di tutti gli articoli e dei video che man mano verranno messi online. Che ho parecchio materiale ancora nella mia banca dati che deve essere ancora divulgato, ancora
analizzato, smistato e riarchiviato. Certo.
Sono decenni e decenni di materiale che ho.
Sei un figlio ricercatore, Luigi, ti ho sempre conosciuto, quando ti ho conosciuto negli anni Ottanta, sei sempre stato molto attento alle ricerche e alle analisi, quindi non lo metto in dubbio che hai tanto materiale da analizzare, da smistare. Bene.
Il tempo è sempre quello che è quello tiranno, no Danilo? Il tempo, questo fattore proprio che è fondamentale per la nostra quotidianità. Se non ci sono altre domande per le persone che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo, io direi che possiamo...
Sì, abbiamo fatto un cursus abbastanza completo del discorso sia del Musinè sia della logica che sugli extraterrestri a cui interessa, no? Il Monte Musinè. E quindi direi che effettivamente possiamo lasciare il tempo per poter riflettere, no? Certo, riflettere certo. Effettivamente sia sul simbolismo del monte, di un monte di questo genere, che comunque è un taglio più prettamente sociale, geologico, sociale, che delle culture che lo hanno, in cui ci vive l'uomo, la cultura umana in cui ci vive, che comunque si ricollega a qualcosa di più ampio, di più grande, in cui noi abbiamo cercato di riflettere un pochettino sulle cose che ci sono pervenute fino adesso, no? Su questo tema. Quindi io ne approfitto per dire un grazie a tutti per l'attenzione e un ciao veramente col cuore, sperando che effettivamente che ci siano o non ci siano gli extraterrestri, noi esseri umani possiamo continuare a pensare a quello che non conosciamo ancora, alla grandezza di ciò che potremmo diventare, mantenendo però i piedi, e sembra proprio letterale questo discorso, sulla terra, sulla nostra terra.
Certo. Un ciao Danilo, ciao a tutti, grazie per chi ha partecipato a questa diretta. Speriamo di vederci presto in una conferenza che sto già pensando di organizzare nel momento in cui, insomma, questo maledetto virus abbassi le ali e ci lasci la libertà necessaria che abbiamo tutti noi di poter di nuovo socializzare e condividere sia pensieri che ragionamenti, e che il tutto si possa concludere positivamente già entro breve termine. Un saluto a tutti e buona serata a tutti.